sei in compagnia di SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Ospite della nostra rubrica dedicata alla nuova immigrazione italiana in Australia questa settimana è Riccardo Quadrelli. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a tutti.
Riccardo, prima di seguire i racconti delle tue peripezie tra Europa, Australia e Asia, raccontaci qualcosa della tua vita prima, insomma, della tua vita in Italia. Dicci di te.
Vivo in Australia da 12 anni, prima del grande salto studio, università, master in università importanti. Ho tentato la via in ufficio dopo aver studiato economia e mi resi conto che avevo bisogno di fare qualcos'altro e allora ecco che decisi di comprare un biglietto aereo per un posto molto lontano e sappiamo com'è andata.
No, in realtà ancora non lo sappiamo perché mi sa che negli ultimi 12 anni insomma ce ne sono state di storie.
Sempre sì, assolutamente.
Allora, quindi tu decidi che il futuro in ufficio non ti corrisponde, quindi acquisti un biglietto per l'Australia e arrivi dove?
Allora, incredibilmente il biglietto fu Perth, perché partivo nella nostra primavera, nell'inverno australiano. Guardai un attimo qual era la città che sembrava leggermente più calda e decisi di venire a Perth, solo per un discorso climatico, diciamo.
Ma perché l'idea era quella di rimanere in vacanza in Australia? Avevi già anche un biglietto di ritorno?
Avevo il biglietto aperto di ritorno, col working holiday visa avevo l'intenzione di stare 6 mesi all'inizio. E allora fece il biglietto di ritorno a 6 mesi dopo, giusto per fare un bel viaggio da Perth, fino praticamente seguendo il bel tempo, no?
Qual è la tua impressione? Arrivi con un working holiday visa che, come dice proprio la parola stessa, giustamente tu l'hai preso come un'esperienza di vacanza e lavoro. Quindi come ti muovi?
Appena arrivato a Perth non mi piacque molto, ero un po', forse anche per il jet lag che mi aveva veramente preso molto pesante, non riuscivo a dormire, erano stati 2 o 3 giorni davvero pesanti. Ho iniziato ad avere tanti dubbi perché mi ricordo la prima mattina svegliato in un ostello, tra l'altro ostello molto, molto hardcore, aprì gli occhi quella mattina e dissi ok, e adesso cosa si fa? Perché comunque erano 12 anni fa, ecco, diciamo che non c'erano anche tanti italiani in giro, però incontrai in quell'ostello un ragazzo inglese che stava studiando spagnolo ed era molto triste, e allora mi avvicinai giusto per parlare e gli chiesi ma come va? Mi sembri un po' abbattuto, e mi disse sì, sono un po' arrabbiato perché mi hanno cacciato da un ostello a Fremantle. Parola che io non avevo mai sentito in vita mia, e mi feci spiegare un attimo cos'era questa Fremantle, era appunto la cittadina portuale di Perth. Così presi lo zaino in spalla, lasciai l'ostello, anche se avevo prenotato per una settimana, e arrivai a Fremantle, e da lì tutto è cambiato.
Free ormai è diventato il tuo cuore, la tua casa, ma come hai fatto a farlo diventare tale?
Ok, allora, anche qui bisogna sempre ricordarsi un attimo del frame temporale, stiamo parlando di 12 anni fa, quindi era proprio l'inizio del boom minerario, del boom delle miniere. Diciamo che arrivando a Fremantle si verificano tantissime piccole cose che sembravano proprio disegnate dal destino. Arrivai, il primo lavoro che trovai era un lavoro pagato in un modo veramente assurdo. Era, ripeto, proprio l'inizio del boom delle miniere. Trovavi un lavoro in una miniera e ti pagavano una quantità di soldi indefinita. Tra l'altro a me andò benissimo perché la miniera era a Pinjarra, a pochi chilometri qua da Fremantle, che mi dava la possibilità di fare avanti e indietro. Avevo gli amici qua in ostello e soprattutto c'erano i mondiali, quelli che poi vincemmo, per cui tornavo quando l'Italia giocava dalla miniera, tornavo in ostello, dormivo qua una notte e poi tornavo in miniera. Quindi già quella cosa lì di avere trovato un lavoro che mi faceva guadagnare 10 volte di più di quello che pensavo alla partenza fu già un segnale per cui dissi ok, questo potrebbe essere il posto giusto. Altra piccola cosa del destino, la mia più grande passione è la natura, il giardinaggio, queste cose, e il lavoro in miniera era tree planting, quindi dovevamo ripopolare praticamente questi terreni completamente devastati dall'attività mineraria, piantando piante native, piante del bush, macadamia. Tipo in un paio di mesi piantammo una cosa tipo 500.000 di piante, una cosa tra l'altro fantastica.
Una curiosità, perché quando si parla di lavoro regionale si parla anche della possibilità in alcuni casi di ottenere anche il rinnovo del secondo Working Holiday Visa. Tu hai fatto questo lavoro anche in funzione di quello oppure no?
La mia idea iniziale non era quella di fare il secondo anno, anche perché comunque quando partì non sapevo tutto del Working Holiday, poi ovviamente dopo 2-3 giorni in ostello ci si scambiano le idee, si capisce, quindi diedi appunto priorità all'inizio anche a un lavoro che mi poteva far estendere il visto. Quindi metà dei famosi 3 mesi di lavoro regionale li feci lì e l'altra metà la feci a nord, a Broome, lavorando su una barca di perle, le famose perling boat, dove appunto si passano 15 giorni in mare aperto pescando le oysters, dove ci sono praticamente le perle.
Quindi in una volta sola hai coperto entrambi i miti di quella parte dell'Australia, tra le miniere e la raccolta delle perle. Ma cioè, siamo abbastanza curiosi, quindi com'è che si svolge una giornata tipica del raccoglitore di perle a Broome?
Era fantastico. Allora, la raccolta delle perle ha diverse stagioni, appunto. Tiravamo su dal mare queste gabbie veramente pesanti, dove c'erano dentro tutte le conchiglie, il mollusco che poi crea la perla. I primi giorni è dura, perché comunque va a sconvolgerti tutti i ritmi. Ti svegli praticamente all'alba, alle 4:30, è una vita completamente diversa da quella che avevi il giorno prima, quella che il giorno dopo vivi in un universo totalmente diverso, a parte il lavoro che era una cosa pesante ma anche bellissimo, perché certe volte appunto stavi pulendo un pesce, un mollusco, ti giravi a destra o a sinistra e vedevi la balena col cav vicino, lì era un'emozione clamorosa. Ma quello che mi stupì di più, e lo racconto sempre, era il rispetto che c'era sulla barca, perché immagina che io arrivavo da un contesto totalmente diverso, arrivi su una barca con 20 marinai, di cui alcuni il look era veramente intimidatorio, stiamo parlando di gente grossa, tatuata, con la barba, cioè veramente che dici ok, dove sono andato a finire? Invece un rispetto che penso di non avere mai trovato in tutta la mia vita. La camera era pulitissima, la disciplina sulla barca era una cosa quasi allucinante. Un orologio svizzero che funzionava davvero, un'esperienza fantastica.
Allora, quindi hai piantato alberi, hai raccolto perle e poi come hai passato il resto dei 2 anni in Australia?
Ecco, il primo anno lo usai soprattutto per viaggiare, comprai un piccolo van un po' distrutto già, lo usai per fare tutto il viaggio intorno all'Australia e mi fermavo in ogni cittadina vicino alle metropoli, ecco, se appunto Fremantle rispetto a Perth, tutte quelle realtà non troppo urbane, e quindi ecco 10-12 mesi successivi li passai viaggiando per cercare un posto in cui avrei potuto mettere radici.
Da come lo descrivi sembra che quello per l'Australia è stato un amore a prima vista, è stata un'esperienza molto molto forte. Quindi allo scadere dei fatidici 2 anni di Working Holiday Visa, che cosa hai pensato di fare?
Ovviamente lacrime alla partenza, furono lacrime alla fine del primo Working Holiday e lacrimoni alla fine del secondo Working Holiday, ma perché appunto mi lasciavo dietro 2 anni quasi irripetibili e soprattutto delle persone che avevo conosciuto clamorose. Quindi ecco sì, tante lacrime, però con uno sguardo al futuro. E allora andai in Thailandia a vivere, ho vissuto un anno in Thailandia, in una piccola isola dedicata al diving, e dopo essere diventato appunto dive master iniziai a fare le riprese subacquee e lo feci come lavoro per quasi un anno, ecco.
E poi com'è che sei tornato in Australia? Non ce la facevi a stare troppo lontano?
Non ce la facevo stare troppo lontano. Mi trasferì in Spagna nel 2008 a Valencia, però anche lì il destino, appena prendo un aereo dall'Italia, arrivo a Valencia, stiamo parlando 2008, atterro a Valencia, Global Financial Crisis, quindi mi ricordo in un mese a Valencia c'era questa strada con una ventina di pizzerie, in 2 settimane le pizzerie diventano 4, 16 chiusero in una sera, era proprio il momento della crisi più totale, sai, appunto nel 2008. Quindi lavoro da quello che avevo visto alcuni amici prima in Spagna che lo trovavano molto velocemente, diciamo che quel periodo lì era proprio dura, ci misi quasi 3 mesi per il primo lavoretto, e anche l'entusiasmo della gente l'avevo visto molto scemare, si vedeva quasi a vista d'occhio, stavo valutando cosa fare. È ancora lì il destino. Uno dei vecchi padroni dell'ostello, del mio ostello originario dove ero stato, mi contattò su Messenger, ancora ai tempi di Messenger, su internet, prima di Facebook e non di tutte le altre cose, e mi disse che si era liberato un posto, un ostello per lavorare, che si poteva tentare la via dello sponsor, quindi tentammo la via dello sponsor e fortunatamente andò in porto e da lì cambiò tutto.
Perché questa era una delle attività che ti eri già trovato a fare quando eri in Australia, quindi, e lo sponsor ti è stato fatto da fuori, quindi dall'Australia, da quando eri ancora in Europa?
Sì, che poi ritornai un attimo in Thailandia, giusto in attesa, e lo sponsor iniziamo a fare le pratiche quando ero in Thailandia. E sì, che fu un po' un parto, anche lì. Stiamo parlando dei tempi in cui sembrava facile lo sponsor, però anche lì sì, mi ricordo che fu un po' difficile, perché in Thailandia anche le connessioni internet non erano molto, molto potenti, quindi sai, caricare il passaporto, scannerizzare. Tra tutto, anche se sono pochi anni fa, era proprio tutto un altro fare, ecco, si prendeva molto tempo, però è anche bello adesso raccontarlo, perché mi ricordo svegliarsi la mattina, correre all'internet caffè in Thailandia, vedere se era arrivato il documento, indimenticabile.
E quando ti è arrivata questa offerta, tu ci hai pensato un po', oppure hai semplicemente detto basta, buttiamo il cuore oltre lo steccato e sei partito?
Assolutamente, sì, senza riserve. Ecco, l'unica cosa era forse il fatto di mia nonna, che aveva già 94 anni, era la persona con cui ero cresciuto, mi aveva tirato grande, perché ho sempre vissuto con mia nonna da piccolo. Quindi ecco, l'unico freno fu quello, no? Sapere che poi comunque sarei tornato a casa una volta all'anno al massimo, quindi andavo, ecco, a perdere forse un po' la possibilità di spendere gli ultimi tempi con la persona che mi aveva tirato grande. Però, a parte quello, penso che non ci fu nemmeno un dubbio, proprio pronti via. Sì.
E secondo te qual è stato il motivo per cui addirittura le persone che gestivano questo ostello ti hanno richiamato dall'Italia? Cioè, piuttosto che trovare qualcuno locale, erano disposte a sponsorizzarti, addirittura a farti tornare in Australia dall'Europa e poi dalla Thailandia?
Allora, io penso che se ti piace quello che fai, puoi fare tutto. Ho sempre fatto questo pensiero, quando vedo in giro ragazzi, magari appunto viaggiando in giro per il mondo, vedi un ragazzo che comunque riesce a vivere suonando la chitarra su marciapiede, quello lì secondo me è la risposta, vuol dire che gli piace talmente tanto una cosa per cui succederà in quella cosa lì, per cui avrai successo. Quindi se una cosa la fai con tutta la passione, con tutto il piacere, secondo me la gente, i customer, gli owners del lavoro lo vedono, si sente, è una cosa che si sente anche senza vederla.
Questa storia ha anche un lieto fine, perché ora sei il proprietario di un ostello tu stesso e sicuramente sei a contatto con tanti ragazzi italiani appena arrivati da UNAND. Tu, dopo che ci hai raccontato tutta questa storia così piena di fascino, che cosa ti senti di consigliare loro?
Allora, intanto cercare di buttarsi con l'inglese, ecco, non avere paura di seguire le regole grammaticali, di seguire tutte queste cose, già buttatevi con l'inglese, perché comunque il bello degli italiani è che ci si fa capire, anzi, ci si attirano tante simpatie, anche se parli un inglese non perfetto, ma se la gente ci vede che ci provi, ecco. L'altra cosa è arrivare con un po' di calma, non arrivare pensando che devi pianificare l'inizio dell'anno in 4 giorni, ecco, arrivate, rilassatevi un attimo, i primi 5-6 giorni, anche le prime 2 settimane, non assillatevi col fatto di trovare lavoro, acclimatarsi, ecco, questa cosa. Io vedo che c'è una frenesia un po' troppo grossa per gli italiani che arrivano, forse perché arrivano con un po' della paura che arriva dal background che c'è in Italia, in Europa al momento, invece ecco, un po' più di relax. E poi viverla sapendo che sarà l'anno più bello della vostra vita, ecco. E non dire mai di no, ecco, tutte le esperienze che arriveranno, dite sempre di sì, perché avete la possibilità di scegliere, nel senso, se poi l'esperienza non vi piace, la potete cambiare. Se capita un lavoro, prendetelo, poi se non vi piace, lo molli. E qualunque cosa che non ti piace, cambiala, perché hai un anno in cui capire che le cose che non ti piacciono puoi cambiarle e quelle che ti piacciono puoi portarle avanti.
Come tu stesso ci hai detto, l'Australia è cambiata tanto negli 11 anni, cioè dal momento in cui tu sei arrivato, anche in termini di opportunità. E quindi tu pensi che questo cambiamento è stato molto forte? C'è ancora la possibilità per i ragazzi italiani, come dici, che hanno questa smania di trovare qualcosa nell'Australia, di poterlo fare?
Possibilità c'è sempre e ci sarà sempre. Poi non voglio prendere in giro nessuno, i lavori che ti cadevano addosso come nel 2008, 9, 10, 11 non è più così, però c'è sempre la possibilità, voglio dire, a livello di disponibilità, di lavoro, a livello comunque di paghe che sono comunque abbastanza riconoscenti per quello che fai, c'è sempre una grande possibilità. Se poi hai un livello di educazione che ti può portare ad avere un'occupazione di quelle anche un po' più alte, sì, assolutamente, di possibilità ce n'è, lo vedo i miei amici che si trovano veramente tutti bene. C'è gente che dice ma l'Australia non è più come era una volta, è vero, però ti ripeto, trovami un posto migliore dell'Australia.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.